Le 9 di sera e 3 minuti primi, benvenuti e benvenute su Radio Onda Rossa.
Oggi siamo incredibilmente puntuali.
Ah sì, infatti poi cercheremo di rimediare con altri errori ancora non previsti. Comunque, quella che sta ascoltando è Le Dita nella Presa, Radio Onda Rossa 87.9. Vi ricordo da subito i nostri contatti: 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info, l'email della radio, Le Dita nella Presa, tutto attaccato ovviamente, @ondarossa.info è la nostra casella email specifica della trasmissione, www.ondarossa.info il sito web, da lì ci potete ascoltare in diretta o potete ascoltarci anche qualche ora dopo quando pubblichiamo gli articoli e tutti gli altri contenuti che la radio produce. E da lì trovate anche la pagina Sostieni, fondamentale per permettere a questa radio di continuare a vivere. Di che si parla oggi?
Ah, oggi abbiamo tantissime cose di cui parlare. Iniziamo.
Serata spizzichini.
Serata spizzichini, sì, non abbiamo un tema principale, anche se dopo approfondiremo qualcosa che può essere piuttosto corposo. Ma iniziamo parlando di un'iniziativa che è stata resa pubblica nella lista di HackMeeting, che è hackmeeting@inventati.org. se volete seguire la lista, è all'iscrizione libera senza problemi,
e comunque tutte le informazioni le trovate su hackmeeting.org, che è il sito appunto dell'HackMeeting.
E è stato proposto una cosa, una forma di comunicazione che diciamo era popolare qualche anno fa, quando il web era ancora principalmente a caratteri e non per immagini, cioè
e anche su tempi più lenti, forse.
Sì, è vero, meno necessità di aggiornare la timeline così di frequente. E l'equivalente di una fanzine, solo che in formato elettronico, una e-zine. In particolare è stata proposta questa PHZine, che credo stia per pre-hack meeting zine.
Sì, è scritto da qualche parte.
Ok, dopo forse lo troveremo. E è stato prodotto il numero 0, il numero anzi doppio 0, che è possibile trovare negli archivi della lista di HackMeeting, che sono reperibili dove?
Su hackmeeting.org c'è il link.
Ottimo.
Il link è lungo.
Già stato messo, ottimo.
Sì.
È un'ottima iniziativa, a nostro parere, che richiama un po' alle origini, come si faceva una volta, no?
Sì, io sono tra l'altro particolarmente contento, anche proprio personalmente, perché questo tra l'altro non so nemmeno se tu lo sai, ma penso che l'idea di questa trasmissione nasce anche, no, da un ciclo di riflessioni, che tra le altre idee che avevamo avuto c'era pure quella: ma perché non facciamo una fanzine?
Sì, forse
s'era detto,
non la so.
E non l'abbiamo fatto, evidentemente. Loro l'hanno fatto, quindi tanto di cappello. E in questo numero, un numero mi sembra un po' un numero un po' stringato, che però lancia comunque un numero, come dire, che potete leggere, anche interessante, che ha fatto soprattutto per lanciare la raccolta di nuovi contenuti. Ti va di leggere alcune delle cose che si possono trovare sulla fanzine?
Sì. Ci sono, ad esempio, la prima sezione, c'è un intro, c'è un'introduzione che lancia tre citazioni da tre altrettanti diciamo personalità interessanti. Noi creeremo una civiltà della mente nel ciberspazio, che è di Barlow. Non c'è giustizia nel seguire leggi ingiuste, che è una citazione di Aaron Schwartz,
il defunto, di chiunque altro, probabilmente
di chiunque altro abbia un po' di senno. Socializzare saperi senza fondare poteri, che è di Primo Moroni. E quella successiva riprende una forma di comunicazione divertente che su qualsiasi sistema Unix è possibile trovare, a volte già preinstallata,
che è questo Causei, un programmino che tu quando tu gli parli lui ti fa una mucca che nel fumetto dice quello che tu gli ordini di dire, e usano questo escamotage per quelle sezioni che mettono negli giornali tipo in risalto con le citazioni più importanti, loro le fanno dire alla mucca.
E ad esempio la prima dice: se vuoi navigare con un sistema in cui il DNS leaking è impossibile e in cui persino un malware con privilegi di root non saprebbe trovare il tuo vero IP, prova Unix, e danno il link, ma ricordati sempre che nessuno è perfetto. E c'è un altro link che spiega invece Advanced De-Anonymization Attacks.
Eh sì, direi che una buona parte di questo numero doppio zero consiste di piccole suggerimenti, alcuni appunto questo qui non era nemmeno, come dire, ovvio che cos'è il DNS leaking, non è così immediato. Alcuni invece, come dire, anche di caratteristiche più, diciamo, più comuni, almeno da sapere che sono cose importanti, tipo quando parla di come gestire le password o come si usano programmi di chat, o anche si avventura anche nel sempre controverso tema del ma quindi come si sta nei social network?
Dio, che angoscia.
Comunque loro ci hanno provato.
Sì, quindi. Sì, no, non voleva essere una critica, è un'angoscia che io vivo personalmente.
Insomma, non mi sembra per niente male come lanci, i contenuti ci sono diversificati, appunto attingono ad alcuni aspetti proprio più di smanettamento, un po' più hardcore, altri sono più dritte per un uso più consapevole del computer.
Da notare come questa iniziativa sia, facciamo un po' di gossip, sia emersa in corrispondenza del, diciamo, dell'iniziativa Hack Meeting nel profondo nord-ovest, e quindi si è emerso un livello di efficienza imparagonabile e impensabile rispetto ad altre edizioni di Hack Meeting in qualsiasi parte d'Italia.
Sì, torneremo anche dopo a parlare di quanto il sud, ma soprattutto Roma, è anti-smart.
Ah, già.
Però lo lasciamo per dopo, sì, questa sì, è una sì. Chicca e arriverà dopo. Va bene, insomma, questa è la comunicazione. Se vi piace l'idea, andatevela a leggere, magari scrivete anche un articolo per PHZine, non so ancora qual è la pronuncia, PHZine. Pre-Hack Meeting Zine.
Ripeti il
o
sito.
Zin, o Zin. Ho
sempre
rubi?
Detto Zin, però.
Penso che tu abbia ragione.
Infiniti ascoltatori che siete sicuramente all'ascolto della vostra affezionata trasmissione, aiutateci con la pronuncia. Contattateci a le dita nella presa @ondarossa.info, oppure non siamo più su IRC perché non ci si cagava nessuno, quindi non lo so.
No, come no, io ci sto.
Tu ci stai?
Sì.
Quali sono i riferimenti allora?
Il riferimento per navigare, no, per navigare, per chattare con noi su IRC, che è un sistema di chat bellissimo e vecchissimo, irc.autistici.org, canale Onda Rossa. In realtà è un canale che appunto è sempre aperto, anche se non usatissimo proprio per quello che diciamo prima. Comunque in questo momento noi e qualcun altro anche sta sopra.
Non è vecchio e tradizionale.
Esatto. Questa puntata è, diciamo, richiama le radici.
Sì, sì, sì. Allora, a proposito di richiama le radici, c'è un tema di cui penso in questi ormai quasi 2 anni di trasmissione abbiamo sempre evitato di parlarne troppo, che è il tema delle licenze. Abbiamo a volte nominato il tema del che cos'è il software libero, però mai addentrandoci nelle leggi sul copyright o in altri aspetti che riguardavano il copyright. Un po' perché non ci andava, un po' perché è un argomento noioso e di non immediato interesse, un po' anche perché è pure controverso, come dire, trovare un posizionamento appropriato nel dibattito sul copyright. Oggi qualcosina a riguardo diremo, partendo da una circostanza specifica. Cioè ci sarà questa notizia di questo sito che si chiama GitHub e di cui magari tra un po' spiegheremo in cosa consiste, che cambia i suoi termini di servizio. I termini di servizio, vai.
Sì, no, nel senso anche la questione centrale qui, di cui parleremo stasera, non sarà specificatamente legata all'evento di per sé, ma alla questione dei termini di servizio.
Sì, sì, sì. Cioè questo sito ospita software. Se tu sei una persona che programma e vuoi poggiare da qualche parte i programmi che scrivi oppure collaborare con quelli che scrivono altri, allora puoi poggiarli su questo sito, che tra l'altro si definisce un social network per la programmazione. Che tra l'altro io lo sarei risparmiato, fossi stato in loro, ma a loro evidentemente piaceva l'idea di chiamarsi social coding. E in questo sito però, se tu ci poggi il codice, ci sono in qualche modo delle condizioni, ovviamente no, sono quelle chiare, tipo non lo so, c'è un limite di cose che puoi caricare, non puoi poggiare cose che sono intenzionalmente distruttive per l'utente, non lo so, no?
Insomma non puoi metterci malware.
Non so nemmeno poi in realtà quali limiti specifici abbia, no? Comunque insomma ci saranno alcune regole più di buon senso sull'uso compatibile del sistema, e però adesso ne hanno introdotti degli altri, di termini di servizio, degli altri che invece richiamano un tema più problematico e che prima erano esclusiva di altre aziende più, come dire, più sfacciatamente note come padroni di grandi settori di internet, come Facebook, come Dropbox o cose del genere. Perché i nuovi termini di servizio che hanno messi hanno detto quando tu carichi qualcosa sul nostro sito, allora in automatico ci fornisci questi diritti,
che è in realtà la pratica di tutti diciamo i player commerciali, cioè quelli che ti forniscono un servizio non è che lo fanno gratis o per beneficenza, salvo rarissimi casi.
Anche se è vero che esistono vari modelli di, certo, come dire, di business, e sembrava che questo GitHub avesse il modello cosiddetto freemium, ovvero il servizio è gratis per tutti, però ci sono anche alcune altre funzionalità extra più adatte magari ad aziende o qualcosa del genere che invece si pagano.
Ad esempio la possibilità di cercare dipendenti con un certo candidati programmatori o smanettoni con un certo profilo creato in base alle repository, cioè ai pezzi di codice che questo utente aveva appoggiato. Quindi un'azienda cerca un programmatore in uno specifico settore e a pagamento GitHub può fornire una lista di suoi utenti che hanno caratteristiche simili più possibile a quelle che l'azienda cerca.
Sì, ma anche altre funzioni più banali, tipo voglio avere, superare un certo limite di archivi, di spazio, oppure voglio averli privati, che in genere insomma non si può. Insomma, funzionalità aggiuntive che si pagano. E quello sembrava essere il loro principale modello economico, perché invece pubblicità non mi sembra che ne mettano.
Non mi è parso.
Ecco, ora hanno aggiunto questo, che non sembra essere in realtà il loro modo di fare soldi, cioè magari vogliamo partire da Facebook per esempio per fare così, o da Dropbox.
Sì,
Dropbox o Facebook facile. Hanno un sistema economico, soprattutto Facebook, un sistema economico molto semplice. Loro hanno la pubblicità, non esiste un account a pagamento, anche se ci sono funzioni a pagamento tipo le inserzioni, però tu quando metti qualcosa su Facebook dai tutti i diritti di utilizzo di quell'opera a Facebook.
Questo è una questione spinosa, perché ed era uno dei motivi per cui siamo resti a parlare di queste cose pubblicamente in trasmissione. Il problema è che non viene alienato il riconoscimento del fatto che il lavoro, il contenuto lo hai creato tu. Viene alienato qualsiasi diritto di sfruttamento, alienato almeno nella misura in cui tu cedi quello che hai messo su Facebook a Facebook, o quello che hai messo su Dropbox a Dropbox per il suo utilizzo anche commerciale. E questo è, nel senso, è particolarmente stridente nel caso in cui il contenuto non sia, ad esempio, un post sulla propria timeline, sul proprio profilo Facebook, in cui tu magari hai sviscerato una profonda analisi di un qualche soggetto e in qualche modo ne cedi l'utilizzo a Facebook, oppure hai postato un video. Questo è un esempio classico. Notate come i telegiornali siano diventati sempre più voyeuristici sui dettagli della vita personale di sospetti o persone che sono state al centro di eventi scandalosi, e quello che avviene è che tipicamente vengono postate le loro faccione attraverso la foto del profilo di Facebook. Questo non è illegale, perché quando voi caricate una foto sul profilo di Facebook, gli cedete a Facebook i diritti di usarla,
che quindi poi può rifarne quel che si vuole. Ecco, una cosa simile ma comunque diversa è questo che è avvenuto con GitHub. Cioè GitHub non ha detto ora i diritti sui tuoi programmi diventano miei, ha fatto una cosa in realtà meno invasiva, cioè ha detto ora facciamo che alcuni dei diritti sul tuo programma tu li cedi a tutti. Ora, una questione va detta: l'interpretazione esatta del legalese di questi nuovi termini di servizio è ancora oggetto di dibattito, e non saremo noi a sciogliere questo dibattito. Per cui c'è chi dice che quei termini si applicano soltanto all'interno di GitHub, chi dice che si applicano anche quando tu scarichi i programmi in questione. Facciamo che ci vanno bene tutte.
Diciamo, una delle interpretazioni è che sia una necessità tecnica dovuta al fatto che fosse formulata male i termini di servizio fino ad ora utilizzati, perché tecnicamente il codice è su GitHub e chiunque lo preleva, lo sta copiando, e quindi devi garantire almeno agli altri la possibilità di copiarlo se vuoi che possano usare il servizio per come è previsto che venga usato, quindi per forcare i progetti e, diciamo, vedere anche solo per vedere come sono fatti.
Sì, però ci sono anche altre cose più infatti, un po' bizzarre.
Approfondiamo un secondo questa questione, giusto per circostanziare. Il fatto è che quando carichi del codice, quando tu autore o rappresentante legale dei diritti degli autori, adesso è meno complicato di così, quando tu decidi di caricare su GitHub il tuo software, diciamo implicitamente accetti i termini di servizio, e questo è vero per questa piattaforma o per qualsiasi altra piattaforma il cui modello di business sia simile a quello di cui vi abbiamo parlato prima con Dropbox o Facebook. Però ti vieni incoraggiato all'atto della creazione o del caricamento del tuo contenuto a rilasciare, a allegare insieme al tuo progetto software una licenza d'utilizzo. Quindi ci sono due momenti: uno è quello in cui tu accetti i termini di servizio, e un altro è quello in cui a un certo punto decidi, magari non all'atto della creazione, al caricamento del contenuto, ma anche successivamente, decidi di mettergli addosso una licenza di utilizzo. Questa licenza di utilizzo può garantire diritti ulteriori agli altri, ma il punto è che non può togliere diritti, diciamo che non può garantire un insieme di diritti minore di quelli che sono garantiti nei termini di servizio. Ed è questo il problema. Ci sono alcune licenze molto utilizzate che fanno parte delle licenze che definiscono almeno in parte il concetto di software libero, che pare potrebbero essere in contrasto con i nuovi termini di utilizzo.
Sono in particolare le licenze che hanno la caratteristica dell'attribuzione. Cioè, penso che nel mondo del software libero le principali licenze hanno queste due distinzioni. Una è quella del cosiddetto copyleft. Copyleft vuol dire: se una cosa è software libero e io baso il mio programma su quello, allora anche il nuovo programma deve essere software libero? Chi dice di sì fa copyleft, chi dice di no non fa copyleft. L'altra grande distinzione è sulla, in inglese dice authorship, non ho mai capito come si traduce in italiano, penso una traduzione possibile forse sia paternità, ma è un termine
Allora usiamo maternità.
Sì, ma mi sembra comunque problematico, perché non nasce dal nulla un'opera. Comunque, fatto sta che alcune licenze richiedono di dire: ok, io sto ridistribuendo questa cosa, ma devi mantenere la lista di tutte le persone che hanno contribuito tra quelle su cui ti sei basato. Quindi se Tizio fa un programma, Caio prende quel programma e ne aggiunge nuove funzioni, deve mantenere in una forma chiaramente visibile nel programma, quindi, che ne so, tipo dal pannello informazioni del programma, la lista delle persone che include, deve includere anche Tizio, non può ometterla. Questo fa parte della licenza.
Diciamo che in questo secondo caso il focus, che non sono mutuamente esclusivi i due casi che hai elencato,
no, non sono esclusivi.
Nel secondo caso il focus sta sul riconoscimento dei giusti meriti dei precedenti autori.
È anche un modello che viene utilizzato dalle cosiddette Creative Commons, che sono una licenza meno usata, praticamente mai usata per i programmi, usata soprattutto per forme più artistiche, quindi libri, musica, cose del genere. E le Creative Commons includono, se non sbaglio, sempre l'attribuzione. Comunque, sicuramente esistono anche le Creative Commons che prevedono l'attribuzione. Ecco, se tu fai una cosa del genere, secondo questi nuovi termini di servizio, questo requisito sembra essere nullo. Poi, appunto, rimane la disputa sull'esatta interpretazione. Fatto sta che questo ci dice qualcosa su questi grandi accumulatori di dati. Quali poteri hanno su di noi? Certo, c'è un problema di centralizzazione, ma questo era chiaro di sin da subito, no? Cioè, in tanti sono detti, perché una cosa importante da dire è che questo GitHub ha la schiacciante maggioranza del mercato, se vogliamo chiamarlo così, o comunque, no, dei servizi che offrono questa funzionalità.
Sì, diciamo che il posticino su cui, se hai voglia di rendere pubblico il tuo software, per primo ti viene in mente di metterlo, è sicuramente GitHub. Non c'è dubbio.
A mani basse.
Quindi è anche il posticino in cui per primo ti viene in mente di cercare qualcosa che ti serve in questo ambito del codice è GitHub.
Verissimo, cioè in pratica se devi cercare un programma io spesso faccio prima a cercarlo su GitHub che a cercarlo su Google, sempre per cercare, no? C'è un confronto solo tra aziende, ma in pratica per me la mia esperienza è questa. Ecco, oltre alla evidente una della centralizzazione, della delega, quindi tutte quante cose sicuramente vere, ma in qualche modo altre, c'è anche questo aspetto che forse l'avevamo sottovalutato un po', mi viene in mente nei tempi scorsi, ovvero che le piattaforme che ospitano non solo lucrano sui tuoi dati, ma possono anche importi delle cose in dei modi un po' subdoli. E ricordiamoci che non è che è tutto virtuale, come tu prima facevi degli esempi concreti, ci sono dei casi reali in cui Facebook ha fatto causa a chi magari riproduceva una fotografia, perché siccome quella fotografia era già stata caricata su Facebook, i diritti erano di Facebook. Quindi questi qui sono diritti che possono essere esercitati materialmente e non è che sono astratti. Perché, come dire, abbiamo la fortuna di vivere in un paese in cui sostanzialmente le leggi sul copyright non sono applicate in una maniera particolarmente restringente, no? Cioè, ci sono le leggi, sì, che dicono che tu non puoi scaricare un film da internet, ma per fortuna, in realtà, non.
Per fortuna il tuo internet succede. Service provider di solito non dice alle forze dell'ordine che stai usando. Che stai magari facendo il peer per un file protetto da copyright usando i torrent. Ricordiamo,
e nemmeno si preoccupa lui stesso, perché ci sono anche forme intermedie, no? In alcuni paesi chi ti offre la connessione a internet, se nota che scarichi cose protette da copyright, ti toglie la connessione. O, quindi non ti segnala le forze dell'ordine, ma comunque interviene. Questo in Italia
a me viene in mente. Giusto per porre sempre perché bisogna dare degli esempi concreti nel mondo. In Germania ti arrivano le multe.
Ti
arrivano proprio le multe a casa perché
arrivano frequentemente
perché hai scaricato attraverso la tecnologia torrent un materiale coperto da copyright.
Negli Stati Uniti, per quanto ne so io, è più comune invece che ti stacchino la connessione.
Sì. Facevamo due esempi concreti. E adesso a parte la SIAE che continua a fare opera di controllo sistematico e demonizzazione, comunque in Italia queste leggi non sono molto applicate.
Sì, su questo ovviamente va benissimo, non ce ne stiamo certo lamentando. Questo solo per dire che le leggi sul copyright a volte tra di noi sono percepite come qualcosa che sì esiste, ma in fondo non sono delle leggi che davvero ci pressano. E questo è vero, ma non in tutti gli ambiti. Cioè, questo è vero in questo luogo quando si parla di scaricare la musica. Non è altrettanto vero quando si parla di cose un po' più grandi, oppure di cause che ti arrivano non dal tuo paese, ma da altrove.
Adesso suggerisco di mandare una pausa musicale per sollevare da questa pesante discussione, ma poi ritorneremo a bomba sull'argomento.
E quindi io vi metto un pezzo di Mos Def e ritorniamo.
Poco. You know the deal. Svego. Beast by Supremo for all of my people, Negroes and Latinos, and even the Gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steady Rock, three for the fourth coming live, Future Shock. It's five dimensions, six senses, seven from immense to heaven to hell, 8 million stories to tell, nine planets faithfully keep an orbit with the probable tenth, the universe expands length, the body of my text possess extra strength, power lifted powerless, up out of this towering inferno, my ink so hot it burned through the journal, I'm blacker than midnight on Broadway and Myrtle, hip hop past all your tall social hurdles, like the nationwide projects, prison industry complex, working class poor better keep your alarm set, streets too loud to ever hear freedom ring, say evacuate your sleep, it's dangerous to dream, but your chain cats get they chip back, you dead now, killing fields need blood to graze the cash cow, it's a numbers game but shit don't add up somehow, like I got 16 to 32 bars to rock
pocket, but only 15% of profits ever seen my pockets. Like 69 billion in the last 20 years spent on national defense, but folks still live in fear. Like nearly half of America's largest cities is one quarter black. That's why they gave Ricky Ross all the crap. 16 ounces to a pound, 20 more to a key, a 5 minute sentence hearing and you're no longer free. 40% of Americans own a cell phone, so they can hear everything that you say when you ain't home. I guess Michael Jackson was right, you are not alone. Rock your hard hat black as you in the Terror Dome, full of hard niggas, large niggas, dice tumblers, young teens in prison greens facing life numbers, crack mothers, crack babies, and AIDS patients. Young bloods can't spell, but they can rock you a PlayStation. Snoo math is whipping motherfuckers' ass. You wanna know how to rhyme? You better learn how to add. It's mathematics.
Mighty Most Def.
It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here? Mighty Most Def.
It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here?
Do your math. Do your math.
1, 2, 3, 4.
What are we talking about here?
Yo. One universal law, but two sides to every story. Three strikes and you bitten for life, mandatory. Four MCs murdered in the last 4 years. I ain't trying to be the fifth when the millennium is here. Yo, it's 6 million ways to die from the 7 deadly thrills. 8-year-olds getting found with 9 mils. It's 10 p.m. where your C's at. What's the deal? They on the hill pumping krills to keep their bellies filled. Lighting the ass with heavy steel. Sights on the pretty shit in life. Young soldiers trying to earn their next stripe. When the average minimum wage is 5.15, you best believe you gotta find a new ground to get cream. The white unemployment rate is nearly more than triple for black. So frontliners got their gun in your back. Bubble and crack, jewel theft and robbery to combat poverty and end up in the global jail economy. Stiffer stipulations attached to each sentence. Budget cutbacks but increased police presence. And even if you get out of prison, still living, join the other 5 million under state supervision. This is business. No faces, just lines and statistics from your phone, your zip code, the SSI digits. The system break, man channeling women in the figures. Two columns for who is and who ain't niggas. Numbers is hard and real and they never have feelings. But you push too hard, even numbers got limits. Why did one straw break the camel's back? Here's the secret. The million other straws underneath it. It's all mathematics.
Mighty Most Def.
It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here? Mighty Most Def.
It's simple mathematics.
Check it out.
I revolve around science.
What are we talking about here?
E quindi Mathematics è appena finita, ma ci segnalano che invece, spostandoci dalla matematica alla non all'ortografia, come si dice, dai, alla dizione, che si dice fanzine. Ringraziamo qui l'ascoltatrice che ce l'ha segnalato.
Sì, e torniamo a bomba sul noiosissimo argomento che avevamo introdotto prima.
Ma ancora per poco. Resistete.
Ve lo promettiamo. Perché siamo tanto attaccati a questa cosa? Adesso ci sono passati anni in cui sono state combattute battaglie, almeno nell'internet, che non è una cosa irreale, è una cosa che incide sulla nostra vita e tutti ce ne stiamo rendendo conto, direi tutti e tutte. E sono state combattute delle battaglie affinché la questione del modo in cui vengono trattati i diritti riguardo al software in particolare, ma anche a tante altre cose tipo i contenuti artistici, non siano trattate come prodotti commerciali ma come qualcosa di meglio.
Sì, è da intendersi naturalmente che questo movimento, se vogliamo chiamarlo così, alcuni l'hanno chiamato così, che si difendeva il software libero e la cultura libera, è un movimento politicamente variegatissimo. Variegato, cioè in genere variegato è una parola che uso con un'accezione positiva, in questo caso è anche un'accezione negativa, nel senso che dello schieramento che ha difeso, forse anche se poi quello uno dei gruppi che hanno più incisi, sono sicuramente gli anarcocapitalisti, ci hanno messo un pezzo enorme. Le Creative Commons, su cui pure io non ho una posizione posizione di chiusura vengono da un personaggio in particolare, che è Lawrence Lessig, che è un anarcocapitalista, e non è un'eccezione nel suo campo, è molto comune per gli anarcocapitalisti dire questo, e anche, come dire, tutti gli altri, le altre sfumature che sono in mezzo sono state spesso molto problematiche, non lo so, parti chiave, no, del movimento per la cultura libera vengono anche dallo schieramento liberale, quindi questo
sì, nel senso, no, ci sono state tantissime motivazioni dietro all'atteggiamento difensivo nei confronti della libertà di circolazione del software e dei contenuti e delle informazioni e dei contenuti artistici. Sicuramente, come dicevi tu, non sono i principi dell'anarcocapitalismo liquido e terrificante in cui ci riconosciamo dietro questi microfoni. Fatto sta che questo, come i liberal, come compagni e compagne invece, hanno fatto fronte comune, e in una battaglia che è durata tanti anni e che non è ancora finita, ma che grosso modo ha preso una direzione, soprattutto relativamente recentemente, diciamo negli ultimi 5-10 anni
direi,
ha preso una direzione che non è delle più infauste possibili, anche se molto complicata da analizzare, e in particolare il concetto di software libero ha una dignità, anzi pare iniziare a essere, almeno nel mondo dello sviluppo del software, l'atteggiamento predominante.
Eh sì, però invece appunto le visioni continuano a essere piuttosto divise, per cui senza schematizzare troppo, però sicuramente possiamo dire, mi sento di dire, che un atteggiamento più riconducibile a quelli che proponevano il copyleft e che lo propongono ancora è stato in buona parte difeso da chi sosteneva che la libertà del software non fosse da difendere perché il software doveva essere libero per qualche sua natura intrinseca, ma perché doveva entrare in un ambiente di materiali comuni di cui tutto il mondo doveva poter usufruire, una sorta di bene comune, un qualcosa del genere, un qualcosa su cui tutti si potessero basare, mentre l'altra visione tendeva soprattutto a valorizzare la possibilità di un software libero di avere un'innovazione più rapida.
Sì, di farci business più velocemente.
La cosa naturalmente non è che è così schematica, cioè quando fai copyleft non sei per l'innovazione più rapida e viceversa, le sfumature sono tantissime, ma comunque ci sono questi due grandi atteggiamenti che sono in fondo profondamente diversi, queste diversità permangono. E proprio su questa diversità un ultimo appunto che volevo fare era sulla apparente stranezza, perché prima noi in fondo quello che stavamo un po' dicendo è GitHub impone che certi diritti siano sempre applicati, cioè che tu puoi sempre copiare senza il vincolo di segnalare chi è l'altro autore precedente. Da quando è che siamo diventati favorevoli ai vincoli? Da quando i vincoli li sceglie la persona che quelle cose le ha fatte, nel senso che questa idea che si nota molto nel linguaggio anche legalese con cui queste cose sono scritte tende a dire che sostanzialmente io do delle libertà e tu non le puoi restringere, cioè chi pone le condizioni, ad esempio tu puoi copiarlo ma solo se rispetti la licenza o solo se rispetti alcune mie volontà, è una restrizione della libertà che invece in qualche modo assume valore assoluto.
Cerchiamo di contestualizzarla in quello che hai detto. Se limiti alcune libertà per garantirne altre, forse stai riducendo lo spazio di business, e questo può essere un problema se tu sostieni che sia meglio un business fluido. Se invece tu pensi che valga la pena di difendere alcune cose, allora non è una restrizione di libertà, è una difesa, è una presa di posizione. In questo senso una classe di licenze che caratterizzano fortemente il software libero così come lo intendiamo dietro questi microfoni, come ad esempio tutta la famiglia delle GPL, potrebbero, non è chiaro, ma potrebbero essere messe in crisi da questo cambio di servizio, di termini di servizio di GitHub.
Sì, sì. Io cambierei argomento se siete d'accordo per parlare. Mi sono perso la scaletta. O meglio, non sono nemmeno più sicuro se ne ho fatta una. Ma pensavo di parlare del G7. Ah, no, va bene. Ah. Sì, ok. Va bene.
Collisione.
Allora, phishing sia. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di Espif, che è un collettivo di compagni greci che gestiscono dei server di mail, server che ospitano siti web e cose del genere.
Diciamo che fanno parte di tutta quella galassia di compagni, di servizi che non hanno un cappello commerciale e che sono caratterizzati da una fortissima propensione alla difesa dell'anonimato, della privacy e degli attacchi difesa dal controllo di entità terze, come ad esempio gli stati.
Eh sì, e a proposito di entità terze, che cosa gli succede recentemente? Che un fatto per la verità non straordinario, ma comunque interessante da segnalare secondo noi, cioè hanno ricevuto gli utenti di Espif, hanno ricevuto email di cosiddetto phishing. In cosa consiste il phishing?
Il phishing è una campagna tipicamente di massa, perché ha bisogno dei grandi numeri per avere successo, in cui ha una serie di indirizzi mail validi, esistenti, vengono inviate delle mail che apparentemente sembrano qualcos'altro, ma che contengono un intento malizioso in qualche forma, che viene spesso veicolato da un link o da qualche link contenuto all'interno di queste mail.
Sì, in pratica nel caso specifico venivano invitati gli utenti di Espif a controllare la loro casella email facendo login, tranne che il link incluso nell'email puntava ad un sito che non era quello originale. Cioè, quello originale, per guardare le mail, se sei utente di Espif devi andare su mail.espif.net e invece lì il link puntava a qualcos'altro.
Sì, puntava a qualcos'altro che però fingeva di essere il form di login della mail di Espif. In questo modo, inserendo le credenziali all'interno di questo form, ci venivano rubate.
Eh sì, infatti le vai a scrivere nel posto sbagliato e le consegni alle persone sbagliate.
Questa è una tecnica frequentissima, diciamo è una delle tecniche che principalmente si usano nelle campagne di phishing e che utilizzano, diciamo, la leggerezza con cui l'utente guarda a una pagina web. Adesso questo non vuole essere un giudizio,
e anche le mail.
Cioè, la sorgente della mail,
perché la questione grossa è che è molto difficile capire l'autenticità di quello che stiamo ricevendo, sia essa un'email o sia un sito web che stiamo guardando. Cioè, se un sito web sembra il sito web che noi conosciamo, vuol dire che è lo stesso sito web? In generale no. Il modo migliore per controllare, anzi l'unico modo mi sembra per controllare, è guardare l'indirizzo nella barra degli indirizzi.
Anche lì potremmo essere sfortunati.
Ma
questa è un'altra situazione.
Tu fai riferimento ai caratteri simili? No.
No, ma okay. Il nostro provider potrebbe essere cattivo e il DNS ci ha fornito potrebbe non risolvere il giusto indirizzo.
Però lì allora vuol dire che non abbiamo più speranze, no, cioè andrà tutto male. Diciamo che quando abbiamo le speranze possiamo guardare l'indirizzo.
Comunque sì, il primo livello di difesa è: alzate gli occhi e guardate la barra dell'indirizzo. Se quell'indirizzo non corrisponde con quello con cui solitamente accedete alla mail, allora c'è un problema.
Ma ricordatevi che ovviamente non è che chi fa phishing è proprio così stupido. In genere si sceglie un indirizzo simile, quindi magari toglie, non so, tipo Espif magari hanno tolto la I, adesso non lo so com'era l'indirizzo, no? Magari tu togli un solo carattere piccolo, oppure usi lo stesso nome ma con diverso dominio nazionale, quindi magari era un sito .net e tu lo fai .org e quindi lo fai in questo modo. Questi sono trucchi molto semplici, perché quella cosa è diversa, solo che tu non l'hai notato che era diverso. Più difficile è capire l'autenticità di un'email, perché
diciamo la sua provenienza.
Certo, sì, stabilire la sua provenienza, perché è sostanzialmente possibile mandare email fingendosi qualcun altro, esistono le tecniche di difesa, ma l'utente finale che riceve le mail non ha necessariamente contezza di quale tecniche di difesa siano state usate. Quindi certo, se ricevete un'email che dice di essere dagli amministratori di SPIF e nel campo mittente c'è un indirizzo chiaramente falso, questo è facile, però è anche possibile che invece lì compaia un indirizzo che ispiri fiducia.
Sì, sta diciamo alla bravura di chi forgia questa campagna di phishing, anche bravura tra virgolette, diciamo invogliare l'utente a credere in questo messaggio. Un'esperienza tipica che può essere successa a tutti e a tutte è di ricevere una mail scritta in una lingua che non è la propria lingua nazionale o la propria lingua diciamo principale, e con la segnalazione appunto della richiesta di fare il login per controllare una qualche situazione critica
o cambiare la password
oppure questo però ormai è veramente troppo, proposte mail in cui ti viene annunciato che sei il destinatario di una donazione gigantesca per qualche motivo astruso da qualche grande affarista di uno stato centrafricano.
Sì, una cosa anche che volevo dire è che il phishing perché viene fatto? Perché in fondo uno potrebbe anche chiedersi, vabbè, per me è grave se qualcuno legge la mia email, ma chi è quella persona che manda 5.000 email sperando di ottenere 10 password di 10 utenti a caso? Cioè poi che ci fa quello? Uno dei motivi per cui il phishing è comunque utile, perché in alcuni casi il phishing lo fai direttamente sull'account bancario e allora lì è evidente l'utilità. Stai accedendo ai soldi di qualcuno, speri che quei 10 non siano troppo poveri e ci hai guadagnato. Altrimenti puoi sempre sperare nel riutilizzo delle password. Cioè io scopro 20 password a caso e posso sperare che quella persona con quelle stesse password ci abbia messo dietro anche, non lo so, il conto PayPal.
Anche perché tipicamente il nome utente con cui ci si registra ad alcuni servizi terzi è la propria email per esteso, e se si riutilizza come password la stessa password con cui accediamo al servizio di mail anche per servizi terzi, allora il gioco è fatto.
E questo è solo uno dei tanti motivi per cui riutilizzare la stessa password è male, va cambiata, e non va cambiata in un modo banale, cioè aggiungendoci un altro punto esclamativo o un numero crescente. Le persone lo sanno che il numero di punti esclamativi può variare, e il numero, se tu ce n'hai una che finisce con 7, ce n'hai anche una che finisce con 6. Quindi cambiatela davvero, proprio una diversa.
E ovviamente questo può portare a una grande complessità se siete utilizzatori e utilizzatrici di moltissimi servizi. Quindi quello che vi consigliamo, come vi consigliano nella PHZIN, è di usare un gestore di password, che è un programma molto divertente. Nella PHZIN viene suggerito KeePassX.
È un programma divertente solo per chi è simile antropologicamente a te, perché okay, altrimenti non so.
Io lo trovo molto
di password
divertente,
è divertente.
Io lo trovo molto molto divertente. Comunque
bene,
tipicamente è un coso che funziona da
cosa?
Che cosa? È un programma che funziona da rubrica e contiene anche le tue password, e se glielo lasci fare te le genera pure e poi se le ricorda per te.
E quindi in questo modo puoi avere delle password difficili, perché le fai generare, lui avrà i suoi metodi per farle molto difficili da indovinare, ma comunque non devi faticare per inserirle, perché insomma ce
le
hai.
Perché le puoi copia e incollare.
Esattamente. E penso che sul tema phishing abbiamo detto tutto, ma magari un breve ricapitolo del cosa fare, quindi quando vedete un'email che vi invita a fare il login. Dubitare.
Non ci credete, mai.
In generale no, però comunque prima o poi in effetti dovrai aprire magari la tua email.
Beh, però non su sollecitazione di qualcun altro, direi.
Esatto, specie se quella persona dice che è urgente. L'urgenza è una tipica esca che viene messa nel phishing.
Comunque si può sempre aprire la mail nella maniera in cui lo si fa normalmente, senza cliccare sul link che c'è nella mail che sollecita a fare ciò.
Certo, perché tanto spesso lo trovate magari già nella vostra cronologia il link, quindi no, magari digitando, oppure lo sapete digitare a memoria il dominio su cui avete la posta e potete arrivarci facilmente così. Controllare in ogni caso l'indirizzo, se la cosa vi sembra strana e volete bene a chi gestisce il sistema, come speriamo sia il caso nel caso dei servizi autogestiti, fatelo notare a chi li gestisce, segnalatelo.
Non vuol dire fare la spia, vuol dire difendervi. E soprattutto non credete a Google, mai.
Invece io adesso vi metto un brano in tema di phishing. Non l'abbiamo detto, ma phishing si scrive con PH, come anche la PH Zin, è una puntata tutta sul PH. E invece la canzone che vi metto si chiama Fishing Night at Moon, at Noon, scritto con la F, cioè pescare, ma comunque c'è un gioco di parole in phishing, no? Che è qualcosa tra la frode e la pesca, cioè c'è qualcuno che sta abboccando. Vabbè, questi sono i The Wolf. E 51 minuti primi, ci avviamo alla conclusione. Che tristezza, oggi iniziamo puntuali, finiamo puntuali, non siamo più i giovani di una volta. E ultimo argomento di cui volevamo parlare è poco più di una segnalazione, ma ci sembrava importante tornare sul tema, visto che un pochino ne avevamo anche già parlato. Il G7 che si terrà a Taormina in Sicilia a maggio avrà tra i suoi temi, a quanto pare centrali o comunque molto rilevanti, almeno a livello propagandistico, le cosiddette smart cities, nonché anche la cyber security. Quindi è è tutto bellissimo. E sul tema già c'è stata la presa di parola di un'assemblea che si è fatta a fine febbraio a Palermo nella facoltà di lettere. Si possono trovare anche in rete, anche appunto prese di parola e già comunicazioni di una mobilitazione che ci sarà contro il G7 e anche contro questa idea di nuove città che ci propongono, quindi come una città intelligente, integrata, ma soprattutto con le app, visto che non sappiamo benissimo che la differenza tra smart e non smart è se ci sono le app. A proposito di differenza tra smart e non smart, cercando informazioni su qual era il clima, quali gli argomenti principali su questo tema, che comunque smart cities, intendiamoci, come c'è spesso, vuol dire tutto e vuol dire niente, mi sono imbattuto in un articolo della fine dell'anno scorso che parlava di un congresso su infrastrutture e smart city in cui, udite udite, Roma veniva nominata con anche una certa soddisfazione da parte di chi?
Personalmente sì.
L'anti smart city, cioè c'è una soluzione al problema di smart city, se questo problema è Roma.
Sì. Anche se riprodurre il modello di Roma per tutta un'altra serie di motivi è un bel po' problematico.
Sì, tra i motivi che leggo su questo articolo, ovvero su formiche.net, che è un sito non molto bello per le cose che scrive, ma molto puntuale nei temi di cui tratta, io questo glielo devo riconoscere, dice che la percentuale delle esportazioni sono inferiori a Napoli e addirittura ammontano a meno la metà della provincia di Vicenza. Io, questa frase per me è bellissima, innanzitutto per l'uso disinvolto dell'italiano che viene fatto, ma soprattutto perché alla fine le smart city sembra essere, cioè, un ritorno all'industrializzazione che manco Lenin, cioè una roba proprio misurare l'intelligenza in termini di quintali di esportazione.
Boh, allora forse è diventato un sinonimo di ricchezza, non lo so.
Non lo so, non lo sappiamo nemmeno noi, comunque probabilmente lo sapranno al G7 e credo che avremo quindi modo e forse anche necessità di tornare a parlarne nei prossimi appuntamenti. Per adesso la lasciamo così, come una semplice segnalazione. Prossimi appuntamenti, che come trasmissione cioè tra due settimane si ritorna in onda, ovvero tra due settimane è il 19 marzo e quindi ci ritrovate sul dito nella presa, mentre come ormai abbastanza consolidato, nelle domeniche altre, quelle in cui non ci siamo noi, c'è Cotton Gin Blues che vi allieta con musica migliore di quella che scegliamo noi. E che altro dire? Che invece un altro appuntamento assolutamente da ricordare è quello dell'8 marzo, la data è celebre di per sé, ma quest'anno l'investimento politico è assai maggiore, lo sciopero è stato convocato globale e non è certo limitato ad un solo genere la sua adesione, quindi insomma un invito alla partecipazione alle varie iniziative che ci sono in città e di cui poi vi daremo conto con gli spottini, perché tutta memoria non lo so. Vi ricordo i nostri contatti: 06 49 17 50 il numero di telefono, ondarossa@ondarossa.info la nostra email, ondarossa.info il sito web. Non dimenticate naturalmente di sostenere questa radio in tutti i modi possibili, partecipando alle iniziative e naturalmente anche contattandoci e anche economicamente con il pulsante sostieni sul sito ondarossa.info. Siamo in chiusura e quindi io vi mando prima un brano dei Blondie Dead, che è Harmony, un brano che adesso non sto trovando ma che prima o poi troverò, e a seguire gli spottini.
Noi aspettiamo pazientemente questo brano, intanto vi ricordiamo di nuovo i nostri contatti, no, i nostri contatti sono stati appena ricordati, sì. Vi ricordiamo di nuovo,
non eri attento,
è vero, mi sono distratto, vi ricordiamo di nuovo dove trovare la PHZIN, che è un'iniziativa veramente mirabile, e la potete trovare il link alla PHZIN sul sito di Hackmeeting, che è hackmeeting.org.
E tra l'altro tutti i link li troverete anche sul podcast,
sì,
della nostra trasmissione.
Tra poco caricheremo gli audio e nella descrizione metteremo anche i link a quello di cui abbiamo parlato. Quest'anno, come detto, il Hackmeeting sarà nel profondo nord-ovest, e quindi c'è un livello di organizzazione inusitato per Hack Meeting, quindi potete confidare nell'organizzazione locale e gioire partecipando quest'anno ad Hack Meeting.
Io comunque la canzone l'ho trovata, quindi se proprio non c'è più niente
da dire,
sto
provando a fare un po' di...
No, va bene. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, in particolare a chi l'ha fatto privato della propria libertà.